Eccoci qui, buon venerdì sera, buona diretta, un titolo nuovo, nuovo, insomma, vuole essere una ripresa di qualcosa che abbiamo cominciato 4 anni fa, quando allora parlavamo appunto di lettere persiane. Oggi parliamo di osservatore persiano, ovviamente il nostro osservatore persiano è Davoud, che sta, come sempre, disperatamente cercando di collegarsi da Teheran. Probabilmente alla fine ci riuscirà, che sa, alla fine ci siamo quasi sempre riusciti, a parte qualche occasione un po' più sfortunata. Buonasera Claudio, noi ci siamo, buonasera a tutti, buonasera a tutti voi. Stasera cerchiamo anche un po' di coinvolgere un po' anche tutti gli spettatori, perché così volevo, ho anch'io delle cose da chiedervi, oltre che provare a raccontarne un po'. Andrea, buonasera, buonasera a tutti. Allora, mentre aspettiamo che tutti si colleghino, Giuliana, eccoci qua. E magari Davoud pure riesca a entrare nella diretta, insomma, un breve, rapidissimo aggiornamento su quello che è accaduto oggi, perché oggi, insomma, una cosa importante, quantomeno da un punto di vista politico, simbolico, se vogliamo, in prospettiva di quello che potrà accadere in un futuro non lontano, è avvenuto, cioè l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha votato, e ha votato sull'ammissione della Palestina quale membro a tutti gli effetti dell'ONU, quindi con, come dire, con diritto pieno di partecipazione a pieno titolo delle Nazioni Unite, e ha votato in un modo, direi, anche molto chiaro. Allora, intendiamoci subito, perché sennò altrimenti si generano delle confusioni. Purtroppo, per come sono strutturate le Nazioni Unite, adesso questa decisione sarà sottoposta al Consiglio di sicurezza dell'ONU, che sapete è composto dai 5 paesi, in un certo senso usciti, vincitori della Seconda Guerra Mondiale, ma comunque sono i famosi 5: Stati Uniti, Russia, Cina, Gran Bretagna e Francia, che hanno diritto di veto. A questi paesi, a questo Consiglio di sicurezza, più ovviamente, scusatemi, questo sono il gruppo permanente, il Consiglio di sicurezza dell'ONU, più a rotazione ci sono altri paesi. Oggi quello che conta è che però questi 5 paesi hanno il diritto di veto, cioè possono anche essere gli unici contrari in una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e porre il veto, e quindi annullare la decisione della maggioranza del Consiglio di sicurezza. Beh, oggi comunque l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha votato appunto su questa risoluzione, sull'ammissione della Palestina quale membro a tutti gli effetti delle Nazioni Unite, e il voto è stato molto, molto chiaro, evidente, direi, cioè, nel senso, sono stati 143 voti a favore, 9 contrari, 25 astenuti. Domanda retorica: voi sapete chi è che si è astenuto tra questi 25? Vediamo se lo saprete già. Non è difficile immaginare, ma come al solito l'Italia ha scelto ovviamente di fare la parte, come avrebbe detto qualcuno, l'imboscata della storia. Ahimè, la battuta non è, forse il riferimento non è tra i più felici, che è quello che Mussolini usò nei confronti di Benedetto Croce, quando Croce scrisse la storia d'Italia, e insomma, vuol dire, non proprio, vuol dire, con cuor di leone si fermò a scriverla fino all'avvento del fascismo, e per questo, insomma, Mussolini lo chiamò l'imboscato della storia. Sarà uno che, insomma, vuol dire, ha evitato di esprimere giudizi, ma oggi di imboscati della storia ce ne sarebbero. Comunque, tanto per dovere di cronaca, per completezza di cronaca, diciamo anche chi è che si, diciamo, prima di dire quelli che hanno votato no e quelli che si sono astenuti. Allora, hanno votato a favore, abbiamo detto tutti. Allora, hanno votato contro Stati Uniti, Israele, ovviamente, Palau, Nauru, Micronesia, Papua Nuova Guinea, Ungheria, Argentina e Repubblica Ceca. Si sono astenuti Albania, Bulgaria, Austria, Canada, Croazia, Figi, Finlandia, Georgia, Germania, Lettonia, Lituania, Isole Marshall, Olanda, Macedonia del Nord, Moldavia, Paraguay, Romania, Vanuatu, Malawi, Principato di Monaco, Ucraina, Gran Bretagna, Svezia e Svizzera. Eccoli qua. Qui sono tutti questi che ho elencato. Scusate, insomma, questo lungo elenco un po', forse pure un po' noioso, ma secondo me è doveroso anche per farci capire un po' qual è l'assetto, no? Quali sono poi gli schieramenti. Tra l'altro non è stata una settimana, come dire, proprio serena per Israele, perché sì, insomma, sta continuando ad uccidere senza pietà i palestinesi, sta continuando a portare avanti il suo genocidio spietato e programmato. A questo punto non potremmo dire assolutamente che ci sia nulla né di imprevisto. Tra l'altro, appunto, qui saluto gli amici su Instagram. Sandri Laura dice: "Potrei, mi vergogno nel mio paese", anch'io concordo con questo giudizio. È veramente motivo di vergogna anche questo. Non che votare contro sarebbe stato meglio, perché non riesco a dirlo, però arrivare addirittura ad astenersi per l'ennesima volta è veramente una cosa che a me fa ribrezzo. Dicevo, in questa settimana sono arrivate, come dire, delle notizie non felici per Israele, anche perché nel frattempo, con una decisione che è passata un po' sotto silenzio rispetto a quando invece venne deciso il contrario, la maggior parte dei paesi, tra cui anche l'Italia, da buona ultima ovviamente, ha deciso di sostenere di nuovo, cioè di provvedere a fornire i propri fondi per l'UNRWA, cioè il programma delle Nazioni Unite di assistenza ai profughi palestinesi, sapete, il programma speciale delle Nazioni Unite, la missione che si occupa appunto della Palestina. Voi ricorderete che qualche mese fa era stato tutto fermato, perché Israele aveva accusato alcuni membri di questo progetto fossero tra i responsabili dell'attacco, degli attentati del 7 ottobre. In un normale stato di diritto, quello stato di diritto che spesso qui in Occidente rivendichiamo come una delle conquiste della nostra civiltà occidentale, uno dei tratti distintivi del nostro modo di essere, di concepire lo Stato, di concepire la cosa pubblica, fino a prova contraria, finché non si è dichiarati colpevoli, c'è una presunzione di innocenza. Ma nel caso dell'UNRWA bastò la semplice accusa perché quasi tutti i paesi sospendessero il proprio contributo per questo progetto. E da lì anche tutta una serie di polemiche, di strumentalizzazioni, di accuse. Era uno dei grandi cavalli di battaglia, no? Come i cantanti hanno i cavalli di battaglia, Israele ne ha avuti tre in questi mesi: i bambini decapitati che non esistevano, gli stupri di massa da parte di Hamas il 7 ottobre che non sono avvenuti, terzo, buono ultimo, l'UNRWA coinvolto negli attentati del 7 ottobre. Ma sono bastate tre fake news per alimentare tutta una serie anche di nostri bravissimi, coraggiosissimi opinionisti per andare avanti con questa litania per mesi. Ora, dato che non ci sono stati gli elementi per accertare che quell'accusa, a questo punto direi la calunnia, appunto, corrispondesse a verità, tutti i paesi sono tornati indietro. Ora però questo dice una cosa molto precisa, che cioè Israele ha mentito. In uno stato di diritto, se tu mi accusi ingiustamente, oltretutto senza uno straccio di prove, è calunnia. Politicamente è l'ennesima riprova della malafede di Israele, se mai ce ne fosse bisogno. Non è un passaggio da poco, così come non è un passaggio da poco il fatto che forse nei suoi intervalli insanie, mettiamolo così, nei momenti di lucidità della sua demenza senile oramai galoppante, Biden abbia detto, insomma, Israele ha ammazzato un sacco di innocenti e li ha ammazzati con le armi americane, noi a questo punto non ce la sentiamo più di darvele ancora. L'ha detto il Presidente degli Stati Uniti, non lo dico io, noi lo diciamo da sei mesi, ma l'ha detto il Presidente degli Stati Uniti. E questo è un altro passaggio, come dire, non da poco. Oggi questo voto, che ricordiamo è stato salutato da Israele, tanto che anche la nostra agenzia di stampa più importante, invece di dare rilievo alla notizia, cioè in cosa consiste questa notizia, cioè questa approvazione, dà subito voce alle proteste di Israele, che dice: avete dato via libera al nuovo nazismo, ai nuovi antisemiti, eccetera, eccetera, eccetera. Però, insomma, voglio dire, il rappresentante all'ONU di Israele è andato lì a votare con un tritacarte, ha stracciato la risoluzione, con, con una simbologia chiaramente nazista, no? Perché questo lo facevano i nazisti, credo che veramente sia stata un'ottima scuola per il sionismo, il nazismo, veramente fantastica, perché le stesse parole, le stesse posture, io oserei dire divento lombrosiano, persino le stesse facce, perché c'hanno certe facce, il rappresentante, un ambasciatore israeliano all'ONU, c'ha una faccia che, come diceva un tempo Benigni, di Previti, manco con la canna da pesca io lo toccherei, però tant'è, se poi dici qualcosa e Cacciapuretti accusino di essere razzista, però insomma veramente dei figuri veramente inquietanti, e oggi questo è stato, come dire, la storia è questa. Ora, se dovessi scommettere 10 euro, direi che sicuramente gli Stati Uniti porranno il veto a questa risoluzione, che quindi rimarrà sulla carta. Però è la prima volta che passa in sede di Assemblea Generale una risoluzione tanto chiara e così netta anche nella sostanza. Mi sembra evidente che a livello mondiale il sentimento, la postura generale è mutata enormemente sulla base, sull'onda di quello che in questi mesi Israele ha fatto e sta continuando a fare. Non è un caso che la scorsa settimana Israele abbia messo in pratica quello che il suo Parlamento, perché appunto siccome sono democratici votano e approvano, di chiudere, di sospendere perlomeno, non si sa bene fino a quando, la CNN da Israele, perché ovviamente è scusate, la CNN, abbiate pazienza, Al Jazeera, un lapsus, adesso vi spiego anche perché. E questo ovviamente per togliere qualsiasi possibilità di testimonianza di quello che sta facendo a Rafa e di quello che continuerà a fare, perché mi sembra evidente che non ci si ferma davanti a nulla, anche di fronte alle minacce, alle intenzioni degli Stati Uniti di non sostenere questa fase del genocidio. Israele ha già fatto sapere che continuerà comunque a portarlo avanti. Però, e qui c'è un però che è grosso come una casa, la CNN, che non è Al Jazeera appunto, che tutto può essere, in tutti i modi può essere definita, tranne che un emittente, un network filo arabo o filo Hamas, forse lo diranno pure di questo, perché il ministro israeliano è riuscito a dire che appunto Hamas è amica di Biden, quindi insomma ovviamente tutto si può dire a questo livello. Però ripeto, la CNN ha compiuto un'indagine attraverso un insider, cioè comunque una persona, qualcuno che è all'interno delle forze israeliane, e ha riportato di abusi in stile Guantanamo nei confronti dei prigionieri palestinesi, di detenzioni in condizioni veramente disumane, con forme di tortura di qualsiasi tipo, e una misura, una metodologia nel condurre questa forma di tortura assolutamente massiva, assolutamente generalizzata. Ecco, in tutto questo ovviamente a noi arrivano di rimbalzo le polemiche legate all'Eurovision, legate alla censura che si è fatta preventivamente, perché non si può portare la bandiera della Palestina, non si è potuto portare appunto all'Eurovision, si è censurato il cantante, l'artista di origini palestinesi che si è esibito, se non sbaglio, non mi ricordo di quale paese, forse svedese, e si sta continuando a fare una forma di censura, addirittura hanno oscurato anche le immagini per non far vedere la kefia, così come hanno silenziato il pubblico durante l'esibizione dell'artista israeliana. In tutto questo ovviamente i nostri commentatori, ma anche direi il primo commentatore, noi sapete che abbiamo un grande influencer a livello nazionale, che è Mattarella. Mattarella non è un presidente della Repubblica, è un influencer, anche il look lo ricorda in fondo. Cioè è uno che ogni tanto va, parla e fa un po' l'influencer mainstream, no? Insomma, a livello anche artistico, una volta si diceva che proprio gli artisti erano quelli che davano scandalo, era nel DNA degli artisti dare scandalo. Gli artisti del mainstream danno scandalo a comando, quindi insomma in tutto questo, scusate, poi magari a me inizialmente stanno pure simpatici, tipo i Maneskin, sono il prototipo dell'artista mainstream, cioè quello che sul palco dice fuck Putin 2 anni fa durante il concerto, no, per così contro l'invasione dell'Ucraina, si guardano bene a dire fuck Netanyahu o free Assange, insomma ovviamente, perché insomma gli sponsor e tutto il resto dove li metti, E così come tutto per le questioni LGBT, per le questioni tutte quelle legate a Vannacci, tutto sono tutti bravissimi allo scandalo, come dire, da mutua, cioè nel senso che quelle forme di scandalo, diceva Pasolini, la provocazione è una cosa fine a se stessa, lo scandalo è un'altra cosa. Ecco, insomma, questo voglio dire. Stiamo così. E noi abbiamo un Presidente della Repubblica che ogni tanto si ricorda che comunque magari qualcuno lo ascolta e allora tuona contro l'Iran, è stato un suo cavallo di battaglia l'anno scorso, adesso ogni tanto se ne esce contro chi impedisce agli altri di parlare. Ovviamente lo scandalo sono le contestazioni che in democrazia ci sono sempre state, non un genocidio che va avanti da 6-7 mesi, no? Cioè, quando Mattarella richiamò, anzi in sede di accettazione delle credenziali l'ambasciatore iraniano che si era speso parecchio per la liberazione della nostra connazionale Alessia Piperno l'anno scorso, no? che era in carcere a Evin in Iran, accettò le credenziali, ma insomma fece una tirata sulla situazione in Iran, e poi ovviamente lo fece sapere mezzo stampa a tutto il mondo, e così ricordò anche quella situazione anche nel messaggio di fine anno. Io aspetto sempre che dica una parola contro quello che contro Israele. Aspetto, cioè nel senso che, vuol dire, se è un Presidente della Repubblica che ha così a cuore i diritti umani, immagino che, come dire, non dorma la notte pensando a quello che succede in Palestina. Poi c'è un'altra cosa a cui io qui vi la butto lì, perché le parole sono importanti, l'abbiamo detto tante volte, i termini, le definizioni dei paesi, delle forme di governo. Allora, come c'è l'atto di fede? No? I musulmani fanno l'atto di fede prima, quando per professarsi musulmani. Da noi per 2 anni c'è stato un atto di fede che quando eravamo costretti a recitare, quando parlavamo di Russia e Ucraina, ed era sempre senza dimenticare mai che c'è un aggredito, un aggressore. Benissimo. A parte che questo atto di fede, per quello che riguarda la Palestina, Israele e la Palestina, non c'è. Ma c'è un altro atto di fede che noi dobbiamo fare sempre, che quando parliamo di Iran, non si dice Iran, non si dice Repubblica Islamica, bisogna dire il regime dell'Iran, il regime della Repubblica Islamica o il regime degli Ayatollah. Non entro adesso nel merito, io questo ne ho scritto pure in un libro, ne parlavo sull'uso del termine regime, però mi viene un dubbio, ma voi avete mai sentito dire l'espressione il regime saudita? Io no. Il regime giordano? Io mai. Spingiamoci pure ancora un pochetto più a occidente, un altro paese che, come dire, è più vicino a noi e col quale abbiamo pure avuto dei problemi anche significativi, ma nemmeno il regime egiziano abbiamo mai sentito. Il presidente è al-Sisi, è il presidente, non è un dittatore. Il termine regime si accompagna sempre soltanto ad alcuni paesi. L'Iran, la Siria, l'Afghanistan. Ma mai una volta che questo termine venga associato invece a un paese, anche musulmano, anche islamico, ma amico dell'Occidente. Buonasera e benvenuto, Dawood.
Nel nome di Dio, Clemente il Misericordioso, scusate per il ritardo, era dovuto a problemi tecnici, sono felice di essere con voi con questa nuova serie, diciamo, di praticamente appuntamenti sull'Iran.
In pratica sei il nostro vaticanista adesso, l'osservatore per...
Ma...
sai, il vaticanista ha un ruolo, no, nei media italiani, quell'esperto di Vaticano in genere... C'è anche tutto un abbigliamento molto così, insomma, molto vaticano. No, scherzi a parte. Allora, che settimana è stata?
Allora, è stata una settimana intanto molto, cioè, piena di fatti. Ricordiamo che oggi, come tra l'altro avevamo detto anche nell'ultima diretta, oggi c'è stato il secondo turno delle elezioni parlamentari. Su 290 membri di quello che sarà il 12° Parlamento della storia della nostra Repubblica, 245 erano stati eletti al primo turno, 45 riformisti a fronte di 200 conservatori. Oggi si votava per il secondo turno e praticamente si decideva per la sorte, si decidevano i nomi degli altri 45 membri che andavano praticamente a completare, diciamo, la rosa, diciamo, del prossimo Parlamento. Altra notizia importante, visto che siamo arrivati in ritardo, io accelero. Altra notizia importante che ha avuto un eco molto vasto sia in Iran che all'estero sono state le dichiarazioni di ieri di uno dei consiglieri, diciamo, della guida suprema iraniana, che il signor Kharrazi, che ha detto che qualora ci siano minacce esistenziali contro l'Iran, l'Iran dovrebbe cambiare praticamente la sua dottrina nucleare, passando da una dottrina che comunque voleva il nucleare solo per questioni civili a una dottrina che praticamente usa anche il nucleare a scopi di deterrenza. Ora, tradotto, diciamo, in parole povere, ha detto che dinanzi a una minaccia esistenziale, praticamente il riferimento, se non diretto, era comunque indiretto alla guida suprema. La guida suprema forse farebbe meglio a cambiare la sua fatwa, che ricordiamo ad oggi proibisce assolutamente anche non solo la costruzione di bombe atomiche, ma anche la progettazione, l'ideazione, comunque qualsiasi azione che sia diretta verso un uso non pacifico e non civile della tecnologia nucleare. È una notizia che ha avuto un vasto eco e continua ad averlo. E forse anche a questo praticamente si ricollegava, perché ora, al di là dei discorsi della settimana e delle notizie di attualità, volevamo dedicare questi momenti anche degli approfondimenti per quanto riguarda l'Iran, e poi praticamente far corrispondere a questo nostro approfondimento anche qualcosa di scritto, che poi i nostri amici potranno recuperare su Dirus.
Certo.
Il tema che praticamente questa settimana è un tema abbastanza lungo che volevo iniziare, di cui iniziare a parlare con i nostri amici, era appunto questo: il fatto che oggi, in questo momento, un po' in Occidente praticamente si sono ritrovati con il fenomeno di un Iran diverso, che diventa sempre più, si afferma come potenza regionale. In certi casi è una potenza anche che forse riesce a varcare anche i confini della sua regione. È una nuova realtà, almeno una nuova scoperta, diciamo, per i media occidentali, e volevamo praticamente fare parlare di questo, perché è una domanda a cui si cerca molto una risposta. Cercano di farlo molto anche in questi tempi, diciamo, medio occidentali. Noi volevamo praticamente fare il nostro dovere, nel senso poter riuscire a spiegare queste due cose, ma soprattutto spiegare i due elementi che vengono considerati quelli di maggior forza e potenza dell'Iran in questo momento, che è appunto il programma missilistico e la sua influenza regionale. Se tu permetti, oggi volevo iniziare perlomeno questo discorso, a cui forse dedicheremo diverse puntate dell'Osservatore Persiano, certo. Proprio capendo come siamo arrivati a questa situazione, quali sono, diciamo, le caratteristiche più o meno dell'Iran, e come ci siamo arrivati e qual è un po' la situazione in questo momento.
Prego, cominciamo allora. Parlarle.
Allora, certamente dobbiamo per forza iniziare da una serie di cenni storici. La cosa più importante, secondo me, è capire che praticamente alla pari della civiltà greco e romana, quella persiana, diciamo, ha forgiato parte della civiltà di tante popolazioni che comunque oggi esistono al mondo. Io penso che ricordo che i persiani con gli Achemenidi sono stati praticamente contemporanei del periodo d'oro, diciamo, della Grecia, e con Parti e Sasanidi contemporanei del periodo di massima forza, diciamo, dell'impero romano. E come poi la civiltà occidentale è per lo più, perché poi sappiamo che qualcosa di persiano è entrato anche in Occidente, però per lo più forgiata, appunto, basata su questo passato greco-romano, la civiltà, la lingua, le tradizioni di buona parte dei popoli medio orientali e certe volte anche fuori dell'area del Medio Oriente, penso a zone come l'India, all'Asia centrale, da quest'altra parte la Turchia stessa e parti ad esempio del Nord Africa o parti, possiamo dire addirittura, delle zone oggi composte da nazioni caucasiche come l'Azerbaigian, la Georgia, l'Armenia, sono praticamente, hanno avuto delle forti influenze, appunto, della civiltà persiana. Quindi questo come, diciamo, anticipazione. Molte volte oggi si dice perché l'Iran è presente al di fuori del suo territorio e ha un'influenza regionale. Devo dire che questo è uno sviluppo naturale più o meno della vita degli iraniani e dei persiani, nel senso che nel corso della storia ogni volta che il paese ha conosciuto un periodo florido o si è letteralmente allargato dal punto di vista territoriale in zone che oggi comunque non fanno parte del suo territorio ma sono della zona del Medio Oriente, o se non direttamente conquistando i territori, comunque c'è stata sempre, si è registrata una forte influenza dell'Iran al di fuori dei suoi confini odierni, se non politica e militare, perlomeno attraverso la sua cultura, quindi attraverso la lingua e attraverso, diciamo, le sue tradizioni. C'è un altro elemento che io voglio sottolineare in questa nostra analisi, è che quando, dopo l'arrivo dell'Islam, anche quando i diretti re, monarchi e dinastie non sono direttamente persiani o iraniani, possiamo considerare la dinastia dei Mogul in India, molto, diciamo, importante, il periodo ottomano in comunque Turchia, la dinastia dei Fatimidi in Egitto, o per esempio anche nel califfato islamico, un califfo più importante forse storicamente riconosciuto è Harun al-Rashid. Ecco, Harun al-Rashid fa uso, praticamente gestisce il suo califfato con una dinastia di ministri persiani, Barmaki, la famiglia dei Barmaki. Idem avviene ad esempio per personaggi della grande dinastia dei Fatimidi, uno dei loro visir più importanti si chiama Esfahani, che è appunto di Isfahan, e quindi diciamo che comunque anche quando non governano, cioè non è una dinastia persiana, comunque fanno parte dell'elite, della mente, diciamo, anche nel periodo islamico. In realtà l'Iran cade in decadenza nei secoli molto tardi, nel senso nel XIX e nel XX secolo, con la dinastia dei Qajar. Perché diciamo questo? Ad esempio, se andiamo a considerare il 1770, la dinastia degli Afshar, siamo in un periodo in cui addirittura l'allora Shah persiano Nader è riuscito non solo a fermare gli attacchi di russi e ottomani sui loro confini, ma addirittura si è spinto fino a conquistare anche l'India, no? Portando poi in Iran il trono del pavone, i due diamanti rosa più grandi del mondo, quindi il Koh-i-Noor e il Daryai-i-Noor. Quindi fino, diciamo, alla fine del 1700, comunque l'Iran è un paese potente, conosce un periodo di degrado e di decadenza attraverso il 1800 e il 1900, perlomeno gli inizi. Quando al potere ci sono i Qajar, attenzione che è forse un aspetto comunque unico, è che anche se in questi secoli a fare il brutto e il cattivo tempo sono russi e inglesi nel territorio iraniano che, diciamo, riescono a gestire un po' da dietro il sipario le sorti del paese, approfittando della debolezza della dinastia Qajar, l'Iran comunque non diventa mai una colonia inglese, russa o di altro paese, è mai un protettorato. All'inizio del XX secolo c'è la nuova dinastia, che è appunto comunque anche sostenuta dagli inglesi, che è quella di Reza Khan Pahlavi. Il personaggio, ora al di là poi, perché lui con il sostegno degli inglesi inizia una modernizzazione e una secolarizzazione del paese. Però quello che secondo me serve a noi da analizzare è che, cioè, ad eccezione della dinastia Qajar, che apparentemente sono, cioè, una macchia buia nella lunga storia dell'Iran, Reza Khan Pahlavi, che è stato comunque costruito, diciamo, in qualche modo come personaggio degli inglesi, non vede il suo futuro e quello del suo paese, non si vede come eterno vassallo degli inglesi. Infatti, appena ha la sensazione di essere diventato forte, che cosa fa? Tradisce gli inglesi, si allea di nascosto con Hitler. Sono gli anni in cui di fatto è iniziata la Seconda Guerra Mondiale. Scoperto dagli inglesi, viene praticamente l'Iran, viene attaccato, diciamo, dalle forze, gli inglesi dal sud e i russi dal nord. Reza Khan viene arrestato, esiliato in Madagascar e praticamente qualche anno dopo muore lì, appunto, di vecchiaia. Nel periodo che poi va fino all'anno 1944-45, in base a poi testi storici, che praticamente biografie anche dei personaggi vicini alla corte, e c'è un dibattito praticamente tra americani e inglesi. Gli americani vorrebbero, diciamo, dopo la Seconda Guerra Mondiale, la formazione di una repubblica in Iran. Gli inglesi insistono per conservare la monarchia. Cito ad esempio il diario delle memorie di Fardust, che è comunque uno dei personaggi della corte persiana, e anche Muhammad Reza Pahlavi, il figlio dell'ultimo re, che di nascosto con le radio, ad esempio, lui segue come praticamente evolve la guerra. Soprattutto lui inizialmente pare fosse anche lui ammiratore comunque della Germania nazista, però comunque quando riceve questa proposta da parte degli inglesi di governare, lui chiaramente la accetta e diventa appunto loro alleato, e inizia di nuovo diciamo la monarchia del secondo personaggio, del secondo Shah, che sarà anche l'ultimo, dei Pahlavi. Lo Shah io non credo, cioè a livello di analisi storica non credo che lo si possa qualificare come il male assoluto, perché il male assoluto comunque non esiste. Anche lui sostanzialmente fa la stessa fine del padre. In che senso? Io non voglio sminuire il valore, l'effetto e anche dei suoi errori, nel senso che il fatto, le sue mire di grandiosità, le sue la dittatura, la SAVAK, la polizia segreta, chiaramente la repressione contro i rivoluzionari. Però voglio osservare questa cosa, il fatto che anche lui comunque nella sua visione cerca di dare, diciamo, l'indirizzo del progresso al suo paese, negli ultimi anni, da quello che si riesce a capire comunque dalle sue dichiarazioni degli ultimi anni, fino a che punto poi fosse vero, fino a che punto fosse qualcosa, un tentativo comunque forse di un po' calmare i rivoluzionari, però lui diverse volte, anche in interviste con i media stranieri, lascia trasparire questa sua voglia di smarcarsi comunque dagli ordini, dei diktat degli Stati Uniti e dell'Occidente. Fa addirittura un discorso negli anni prima della rivoluzione dicendo che noi in Iran non abbiamo più bisogno della gente con gli occhi azzurri, e lì si riferisce proprio agli americani. Ricordiamo sue iniziative come l'inizio, diciamo, del programma nucleare in Iran. Una cosa su cui ci vogliamo soffermare, perché comunque anche l'elemento culturale è importante, è che lui praticamente celebra i festeggiamenti dei 2500 anni di monarchia persiana, si proclama discendente di Ciro, quindi come politica culturale si sofferma molto su questo elemento della persianità. Però a livello regionale che cosa accade? Accade che i vicini, visto che il gendarme degli Stati Uniti, sì, lo temono, lo rispettano, ma per timore, no? In realtà lo Shah non fa presa sulle masse arabe, sul Medio Oriente, no? Tant'è vero che poi, per citare alcuni esempi sul nostro ragionamento, nella guerra dei sei giorni nel 1967, quando tutti i paesi arabi comunque boicottano e fermano la vendita di petrolio, è lui che aumenta praticamente la produzione e garantisce, diciamo, il flusso di petrolio. Quindi lui è temuto dai paesi della regione, ma la sua politica culturale, no, è un qualcosa che lo allontana dai paesi della regione, e poi anche per la sua dittatura e gli elementi che molte volte abbiamo esaminato, anche dalla sua stessa popolazione. Però sia in Reza Khan sia in Mohammad Reza Pahlavi noi troviamo comunque quella che io definirei la voglia di impero. Dopo la vittoria della rivoluzione islamica, l'imam Khomeini che cosa fa? La politica culturale, diciamo, il valore della rivoluzione non diventa più soffermarsi sulla persianità, sull'aspetto comunque l'antica Persia, Ciro, eccetera. Lui prende praticamente, come abbiamo detto, un qualcosa di molto simile a ciò che è stato la dinastia Safavide, soffermarsi, fa una repubblica islamica, soffermarsi sull'aspetto dell'Islam, anche volendo sulla confessione sciita, che è quella maggioritaria in Iran, e i concetti, diciamo, di questa cultura islamica, ma subito il suo appeal comunque è all'unità dei musulmani di tutto il mondo. Le iniziative di Khomeini, a mio avviso, vengono molte volte ignorate, sottovalutate, e l'Iran stesso comunque, questa diventa una caratteristica di diversi decenni, forse fino a pochi anni fa, di canzonare, deridere, minimizzare, sminuire l'importanza di ciò che sta avvenendo in Iran. Non si accorgono, a mio avviso, quando lui è vivo, non si accorgono che proclamare l'ultimo venerdì del mese di Ramadan, che quindi è comunque un unico venerdì per tutti, la giornata di solidarietà alla Palestina. Il fatto che lui comunque dica che noi siamo qua in Iran, hanno avuto la meglio i diseredati, i poveri, eccetera, e noi siamo alleati di coloro che comunque lottano per la libertà in tutto il mondo, ciò probabilmente non viene compreso bene e non viene praticamente nemmeno considerato. Le potenze del tempo, che sono l'URSS e gli Stati Uniti, il blocco orientale e occidentale, pensano tra l'altro di distruggere completamente, annichilire praticamente questa rivoluzione basata appunto sulla volontà del popolo, che si è verificata nel 1979 con la guerra Iran-Iraq. Ed è particolare, sempre sul discorso culturale, il fatto che Saddam Hussein, alla sua popolazione, alla sua gente, che comunque sono musulmani, tra l'altro a maggioranza sciita, nel mondo in cui non c'era l'informazione di oggi, racconta che no, attenzione, che gli iraniani non sono, perché è appena finito il periodo dello Shah, non sono musulmani, sono ancora zoroastriani, no? Sono i persiani. Lui, ricordiamo, si definisce l'emiro di Qadisiyah. Qadisiyah è la località dove i musulmani nel VII secolo d.C. hanno sconfitto i persiani, no? La guerra Iran-Iraq fallisce anche per quella reazione popolare, cioè dai ragazzi di 13 anni in su, che tutti vanno al fronte praticamente per difendersi, per difendere il paese. E se non fosse stato per l'87 l'intervento degli Stati Uniti diretto nella guerra a favore di Saddam, con quel periodo che è passato alla storia come la guerra delle petroliere, quindi attaccare le petroliere iraniane nel Golfo Persico, praticamente Saddam avrebbe persino perso la guerra. Da lì in poi quello che accade è che l'Iran, comunque, ok, è finita la guerra, tra i paesi arabi della regione nessuno, ad eccezione della Siria, di Hafez, a quel tempo c'era Hafez Assad, nessuno l'ha sostenuto, i paesi arabi sono comunque ostili, Israele e Stati Uniti chiaramente, non c'è bisogno di dirlo, e da lì praticamente inizia l'opera molto lenta, che inizialmente forse non ha nemmeno una chance di poter riuscire, però gli iraniani vanno avanti perché, animati comunque da un sincero credo, ai tempi, credono molto nella loro rivoluzione e in quello che stanno dicendo. Nel 1982, ad esempio, alla corte di Khomeini arrivano i ragazzi libanesi, che al tempo hanno Beirut sotto occupazione del generale Sharon, dei falangisti, eccetera, eccetera. E lì lui aiuta, perché appunto poi si formerà praticamente sotto l'egida dei Pastaran il corpo di Hezbollah. Il primo capo di Stato straniero che arriva a Teheran dopo la rivoluzione è Yasser Arafat, no? Che appunto parla della resistenza palestinese, eccetera, eccetera. Poi col passare del tempo si verificano tutta una serie di fatti in cui, con una certa anche abilità diplomatica, l'Iran cerca di costruire praticamente una rete di alleanze regionale. E inizia praticamente anche durante la guerra contro l'Iraq, ma anche subito dopo. Ricordiamo il Kuwait, che aveva finanziato addirittura l'attacco di Saddam contro l'Iran, quando è occupato da Saddam stesso, l'Iran decide di ospitare praticamente i profughi kuwaitiani, almeno momentaneamente, e praticamente aiutare il paese, che poi è vero verrà liberato, ripristinato, diciamo rimesso sul trono l'emiro del Kuwait dell'intervento occidentale, no? Però i kuwaitiani dicono, in effetti però nel momento proprio del bisogno noi siamo stati dei vermi, invece l'Iran ci ha aiutato. Sono fatti un po' sparsi nel tempo, però li citiamo, no? Ad esempio nel 2017, quando c'è quel fortissimo embargo all'improvviso dell'Arabia Saudita e dei suoi paesi alleati contro il Qatar, e l'Iran che all'improvviso decide che 3 dei suoi porti d'ora in poi funzioneranno solo per portare i prodotti al Qatar, che importa tutto, non può importare più dall'Arabia Saudita, quindi i prodotti che praticamente mancano. E così il Qatar ce la fa a sopravvivere a quell'embargo mostruoso, perché via terra comunque confina solo con l'Arabia Saudita e poi via mare con i paesi della sua orbita, e dopo, quando comunque vengono ripristinati dopo alcuni anni i rapporti tra sauditi e Qatar, come potrete immaginare, la situazione però è cambiata rispetto a prima. Cioè, se il Qatar era un paese solo nell'orbita dell'Arabia Saudita, in questo momento dice no, ah, attenzione, sappiamo che c'è anche l'Iran. C'è ad esempio negli anni 90 lo scontro armato tra Armenia e Azerbaijan, no? Lì comunque l'Iran entra nella questione, sostiene l'Armenia. C'è la Turchia che praticamente ha inizialmente delle relazioni anche comunque conflittuali con l'Iran. Con la Turchia viene costruito uno dei gasdotti più grandi del mondo, l'Iran esporta il gas e il 20% dell'energia della Turchia oggi dipende dall'Iran. Gli Stati Uniti che vogliono praticamente negli anni successivi, 2001 e poi 2003, probabilmente indebolire l'Iran, ma poi arrivare proprio a una terza guerra contro l'Iran, attaccando l'Afghanistan e poi l'Iraq, finiscono per poi in qualche modo spianare la strada all'Iran, nel senso che le forze di opposizione ai comunque regimi che stavano in questi paesi, molte erano proprio, si erano istruite in Iran, erano state presenti, anche perché ci sono università fortissime, e quindi la situazione poi in Iraq e in Afghanistan si evolve comunque a favore dell'Iran, nel senso che oggi come oggi una regola molto antica insegna, dice, tu segui i soldi, il resto riesci a capirlo. L'Iraq e l'Afghanistan in questo momento comprano tutto dall'Iran, dalle patatine fritte fino a, non so, cose di alta tecnologia. Quindi si viene a creare questa rete di alleanze con la Siria, l'Iraq che da acerrimo nemico all'improvviso diventa forte alleato, molto influisce anche poi quello che succede con l'ISIS, quando iracheni e siriani chiedono aiuto a tutto il mondo, e anche questa volta non li aiuta nessuno se non appunto l'Iran e le forze militari dell'Iran. Si forma molto lentamente quindi questa rete di alleanze regionali con Iraq, Siria, alcuni paesi arabi, in Yemen all'inizio molto comunque con una repressione fortissima, dura, bombardamenti, un nuovo governo che comunque è alleato dell'Iran. E però tutto questo, cioè, si forma nel giro di 45 anni, nel giro di decenni, però l'influenza regionale dell'Iran, forse io credo la prima volta di averne sentito parlare sarà stato il 2018, il 2019, no? Primi timidi, perché prima di quello, nelle analisi comunque dei media occidentali, l'Iran era un paese che comunque, quando comunque rivendicava un suo ruolo o comunque una sua presenza, veniva letteralmente preso in giro. Cioè, ma no, eh sì, ma figurati, in Libano comandano gli americani, in Iraq ci sono gli americani, tutta questa cosa con gli americani. Questo per quanto concerne l'influenza regionale. Ora io siamo vicini, cerco di concludere, poi magari proseguiamo la prossima settimana. E per quanto riguarda il programma missilistico, ma più in genere io posso dire la capacità difensiva, l'Iran in effetti continua ogni anno a inaugurare, a mostrare nuove cose costruite, ma per decenni io seguivo giornalmente per il mio lavoro anche le reazioni che c'erano. Mettiamo, l'Iran diceva: abbiamo costruito, abbiamo raggiunto la tecnologia per costruire fregate, no? O cacciatorpediniere. Abbiamo raggiunto la tecnologia per costruire, che ne so, droni che hanno un'indipendenza di 24 ore o un raggio di chilometri di 1000 chilometri. La risposta che arrivava precisa e puntuale dal portavoce del Ministero degli Esteri americano di solito era questa. Portavoce, scusate, del Dipartimento di Stato, gli iraniani ingrandiscono, esagerano nella definizione dei traguardi raggiunti nel settore ingegnere, cioè sostanzialmente ci sono dei bugiardi, cioè le cose che hanno non le hanno, anche se questa cosa veniva detta, comunque veniva trasmessa. All'improvviso tutto quello che veniva detto per decenni, sia come influenza regionale che come comunque capacità di difesa autoctona, nonostante tutti i traguardi e anche che gli ingegneri, gli scienziati, gli studiosi, anche gli studenti iraniani riuscivano a conquistare nelle diverse competizioni mondiali, nella pubblicazione di paper scientifici. Ricordiamo che per l'aumento, l'incremento dei degli articoli scientifici pubblicati, l'Iran in un decennio si piazza al primo posto al mondo tra il 2009 e il 2019, però comunque continua a essere deriso, eccetera. I primi fatti che comunque fanno capire, ci fanno capire che qua, al di là di quello che dicono gli iraniani o gli americani, qualcosa è cambiato, è il periodo Trump, quando praticamente primissimo forse indizio piccolino piccolino è quando un drone super segreto statunitense, l'F-117, durante il periodo Obama, viene fatto praticamente atterrare sano e salvo con un'operazione di guerra elettronica dagli iraniani e poi non restituito più, anzi fatto con l'ingegneria inversa, ricostruito praticamente. Nel periodo Trump avviene l'abbattimento comunque di un altro drone importante che entra nel cielo iraniano, c'è la vicenda dei Marines arrestati nel Golfo Persico, poi comunque restituiti, ma c'è comunque questo attimo di tensione con gli Stati Uniti, c'è l'azione di Trump contro Soleimani, ma poi all'improvviso, secondo me questo è il punto di svolta. I missili balistici iraniani, secondo la narrativa occidentale, fino a quel momento inesistenti, obsoleti, ma comunque una menzogna, colpiscono in effetti la base americana di Al-Assad in Iraq. L'attacco viene praticamente comunicato, annunciato. Da prima, annunciato, tant'è vero che gli americani hanno modo di tirare fuori o comunque mandare nei rifugi i propri soldati. Il presidente iracheno addirittura fa un tweet in cui annuncia pochi minuti prima che Erbil e Baghdad comunque verranno colpite queste zone, e vengono colpite in effetti. E tutte le batterie, i Patriot, i sistemi antiaerei e gli AWACS che intercettano, e tutta, diciamo, la macchina militare esistente è incapace praticamente di poterli fermare. Colpiscono, distruggono, poi qualche mese dopo ci vanno anche le telecamere, riprendono in effetti anche la distruzione. Purtroppo, e dico purtroppo perché le guerre sono una cosa orribile, no? L'altra volta in cui c'è questa doccia fredda, diciamo, per mondo occidentale, che finora continuava a raccontare no, ma l'Iran è sull'orlo del collasso, anche perché in effetti è vero, ci sono stati tutti questi anni di sanzioni e la narrativa è sull'orlo del collasso, andrà, non resisterà più, ci sono continuamente questi countdown, le ore del sistema che c'è sono contate, eccetera eccetera. Però la questione è che c'è questo, diciamo, questo coinvolgimento molto forte quando c'è la guerra di Russia, cioè la presenza comunque dei droni iraniani sul territorio, ora poi se l'Iran dice che li ha venduti prima alla Russia, se poi altri dicono che li ha venduti dopo, comunque ci sono, vengono utilizzati e comunque spostano un po' gli equilibri del conflitto. E poi nella questione del genocidio, purtroppo ancora in corso a Gaza, il fatto che a un certo punto Israele decide di provocare l'Iran e riceve una risposta che secondo me non si aspettavano né loro né gli americani, che va a colpire il loro territorio, dinanzi alla quale poi sostanzialmente si fermano, dicendo di aver risposto, di aver fatto qualcosa, comunque l'entità della loro risposta è così, diciamo, minimale. E al di là di questo non c'è assolutamente l'accompagnamento degli Stati Uniti in diverse fasi. Prima aver, diciamo, cercato di coinvolgere tutti gli alleati regionali per indurre l'Iran a non rispondere. Dopo la risposta dell'Iran, fare comunque le loro pressioni sul regime israeliano per non andare oltre, dicendo, chiarendo che non sarebbero andati con loro in un'azione comunque contro l'Iran, e poi subito dopo l'azione israeliana puntualizzare nel giro di minuti che noi non sapevamo, non condividiamo e non siamo d'accordo. Quindi tirarsi indietro davanti all'Iran. Questo è quello che poi ha portato, secondo me, in questi mesi, ma in queste settimane, a scoprire tutti davanti all'evidenza, ma allora l'Iran che cos'ha? Dov'è? Cos'è? Ma questa influenza regionale, questo programma missilistico, questa difesa, i fatti praticamente hanno indotto praticamente i media e tutti a prendere atto di ciò che è successo, ma è successo da decenni, non è successo ieri, anche perché una rete di alleanze, certe tecnologie, ma anche una solidità economica del paese, non è un qualcosa che si va a costruire in qualche mese o in qualche anno. Quindi c'è comunque ora il dovere di confrontarsi con questo Iran. E concludo, cercheremo di spiegare con quello che sappiamo noi praticamente come si è arrivati praticamente allo stato attuale.
Direi una lezione di storia interessantissima, almeno per quello che mi riguarda, e vengono due considerazioni da quello che ho ascoltato. Cioè, uno è che l'Iran, così come altri paesi, come per esempio la Russia, hanno un passato e anche una vocazione che è fatta da un impero, che non c'è niente di sbagliato, cioè, questo è il concetto. Noi qui parliamo in termini storici, non in termini di simpatia o di antipatia, ma così come la Russia, nel momento in cui, per una serie di fattori storici, ha perso quel ruolo, diciamo, imperiale, no? Un ruolo di potenza, un ruolo anche, se vogliamo, egemone, subito dopo la caduta del comunismo, ed è entrato in crisi. Tra l'altro, quando crolla un impero, non è che necessariamente sia una cosa, che sia una passeggiata, perché un certo ordine che è stato mantenuto prima, improvvisamente viene meno. Noi ricordiamo tutti quello che è avvenuto nell'ex Unione Sovietica, cioè la Russia è stato per un paese anche uno stato di un regime di bancarotta totale, e anche tutti i paesi satellite, quelli che facevano parte della loro Unione Sovietica, si ritrovarono improvvisamente, in alto mare, nel vero senso della parola. Allo stesso modo, così, l'Iran, nel momento in cui, come raccontato da Wood, ha una sua fase anche abbastanza lunga di decadenza, che è dovuta a ragioni storiche, probabilmente il primo impatto con la modernizzazione nel XVIII secolo, alla fine del XVIII secolo, e poi l'impatto col colonialismo, che pure se non attecchisce in Iran, però sicuramente ha un effetto, no, nel tutta la regione, è nel momento in cui l'Iran ha rinunciato un po' a quel suo ruolo storico, è entrato in crisi. E nel momento in cui invece lo ha recuperato, ma lo ha recuperato in un'altra forma, ha riacquistato una sua, passatemi questa espressione, una sua dignità anche di potenza. La seconda considerazione è che per 45 anni hanno, diciamo, la pubblicistica occidentale e la politica soprattutto, e ancora oggi questo avviene, forse adesso sta un po' cambiando, premuto l'acceleratore, insistito sempre tantissimo sull'aspetto ideologico iraniano. Quindi l'Iran è temuto come, una fabbrica rivoluzionaria nel senso di diffusore di una ideologia pericolosa per il resto del Medio Oriente, ma hanno avuto tantissima difficoltà, come ci ha spiegato Dawood, a riconoscerne la forza statuale. Cioè, questo è il fatto principale di uno degli effetti della rivoluzione, della Repubblica Islamica, è che lo Stato, attraverso questo processo, si è rafforzato. Mentre tutto intorno, se noi guardiamo il destino di molti altri paesi, il paragone con l'Iraq è quasi naturale, no, farlo, perché è una storia completamente diversa, pur essendo veramente a due passi, no, paese
confinante,
vicino, con tutta una serie di legami, di pensiamo alle scuole teologiche che si sono sempre confrontate, Qom, Najaf, eccetera, eccetera, i luoghi santi sciiti in territorio iracheno, eppure è passato in 50 anni dall'essere la testa di ponte presumibile dell'Occidente contro l'Iran per fermare la rivoluzione, per fermare anche il ruolo dell'Iran, a un paese molto, molto amico dell'Iran, ma in un rapporto di forza, di egemonia economica e politica, l'Iran è sicuramente più forte. Ora, questo sono cose che, come diceva Dawood, non è che avvengono, ci siamo svegliati stamattina e ci siamo accorti, o guarda che l'Iran ha un programma missilistico, o guarda che c'è un'economia che si sta differenziando, questa è un'altra cosa che sarebbe importante sottolineare, avvengono negli anni. Ora, se uno l'ha seguito per tutti questi anni, magari anche dicendo cose controcorrente, mentre tutti dicevano no, ma l'anno prossimo la Repubblica Islamica non c'è più, no, ma una serie di questioni oramai sono destinate a determinare una nuova rivoluzione, padroni non averle viste. Però oggi deve fare accapocciate con la realtà, e la realtà sta dicendo una cosa molto, molto diversa. Allora, abbiamo fatto veramente Dawood, un ingegnere della storia. Bella questa definizione, dice Gianluca. È una bella definizione.
Grazie.
Effettivamente una ricostruzione molto, molto completa. Claudio dice: Dawood è completamente chiaro. L'esposizione, ringraziamo il senatore Antonio per averci fatto conoscere il suo paese. Tra l'altro, ecco, io invito anche chi magari non c'è stato in Iran, il fatto di se sta valutando l'ipotesi di fare un viaggio. Io credo che se, insomma, se andate, vedete, con Dawood, avere le guide ce ne sono diverse, insomma, possono essere anche brave, però, insomma, qui parliamo pure di un livello diverso. Questo, insomma, lo dico molto, molto sinceramente.
Grazie mille.
Andrea, grazie a tutti per aver ricordato tutte queste cose, è stato un grande. Questo, cioè, effettivamente è stata una cosa anche peraltro in mezz'ora ci hai spiegato, facendo una premessa doverosa, che se uno non comincia a parlare dall'epoca Qajar e anche la fase precedente, non è che arrivi oggi, sennò, ripeto, da noi la storia dell'Iran sembra che inizi nel 1979 e nel 79 finisce. I riferimenti anche all'ultimo Shah sono molto interessanti. Il libro di memorie che scrisse Muhammad Reza Pahlavi in esilio, che se non sbaglio il titolo è una cosa tipo adesso dico la mia, insomma, come dire, la mia parte della storia, la mia versione della storia, una cosa del genere in inglese. Lui insiste molto sul fatto, guardate che sono stati gli americani a un certo punto che mi hanno fatto fuori, perché io invece volevo sganciarmi da loro, avevo cominciato col programma nucleare,
citando letteralmente una frase di quel libro, lui dice che mi hanno masticato come una foglia di tè e poi mi hanno sputato fuori quando non gli servivo più. La questione è che, al di là del fatto, cioè, abbiamo cercato di far capire che al di là del, cioè, dopo i Qajar, che sono praticamente quella parte di storia iraniana da dimenticare, che termina appunto nel 1922-23, comunque, nel bene o nel male, che ci sia stata la monarchia o la repubblica, l'idea di diventare grandi, di essere una realtà che comunque ha un ruolo che va oltre i confini della nazione Iran, è un qualcosa che sta nella mente di tutti comunque i personaggi che ci sono, no? Cambia probabilmente la direzione, l'indirizzo, diciamo, culturale, ideologico, no? I Pahlavi cercano di puntare su una cosa che comunque probabilmente è inviso, ma non solo ai paesi della regione, perché abbiamo parlato di politica estera, ma anche alla stessa popolazione iraniana, mentre Khomeini e poi il suo successore Khamenei indirizzano la politica estera in una direzione che comunque riesce a, non subito chiaramente, perché la reazione, diciamo, istantanea delle monarchie arabe, dei paesi limitrofi, è quella di un'opposizione, ma se stiamo parlando oggi, dopo 45 anni, io penso anche alla nazione più filoamericana che possiamo avere nella regione, che è la Giordania, che partecipa anche nell'intercettamento dei droni iraniani che vanno verso Israele, però il ministro degli esteri Giordano, intervistato al Corriere della Sera, dice no, guardate che anche al contrario avremmo intercettato i droni israeliani. È vero che non l'avrebbero fatto, lo sappiamo tutti, però lui lì perché sta prendendo, diciamo, le distanze, perché sta cercando di mettere le mani avanti? Perché comunque non vuole praticamente grane con l'Iran, non le vuole. Ripeto, in questo momento poi la reazione, anche a un livello di analisi, di studio, eccetera, anche tra i giornalisti occidentali, è: ma chi governa in Iran? Chi è che lo fa? Chi è che ci sta? Che cosa succede? Però, cioè, è un qualcosa che bisognerebbe comprendere con un attimo anche di approfondimento e di capire che comunque l'Iran, cioè, non è nato oggi, non è un'isola che è spuntata dall'oceano oggi, è un qualcosa che sta lì da decenni. Però è stata la stessa narrazione occidentale a insegnare che no, non era niente, non ha chance di esistere, non succederà nulla, imploderà dall'interno, cose del genere.
Tanto qui leggo qualche commento anche da Instagram, Laura che dice: vi seguo da poco, purtroppo, ma il viaggio in Iran con Davud nel carrello. Ma seguite anche qui il nostro amico, diceva prima Francesco, proprio ieri visitavo il sito Persia Viaggio, trovate tutti i riferimenti, li vedete anche nel sottotitolo di Davud, conoscete benissimo. Ma io volevo leggere, ecco, qualche altra domanda, qualche intervento, ce ne sono tanti, non li posso leggere tutti. Diciamo, io sono costretto anche, visto che adesso siamo veramente tanti, a discriminare un po', però in genere in questa regola gli abbonati si dà precedenza, quindi mi dispiace per chi non è abbonato, però si può sempre abbonare per 5 euro al mese, insomma, magari così uno si sforza di leggerli tutti. Però dovendo dare una priorità, volevo leggere anche dei commenti. Prima c'era, se non sbaglio, Francesco che ricordava, a proposito dell'influenza, ecco, no, scusate, ma Andrea che dice: il mitraismo arrivò a Roma con le legioni. Questo era appunto all'inizio della lezione di Davud, così come Francesco dice: senza l'opera dei persiani, negli arabi, nei cristiani avrebbero mai conosciuto le opere filosofiche della Grecia antica, in cui oggi l'Occidente si vanta di avere le proprie radici. Questo è giustissimo. C'era una domanda che ci faceva un altro spettatore, Don Peppe, a riguardo della, qui c'è, senza voler criminalizzare la Repubblica Iraniana, mi piacerebbe sapere oggi come viene raccontato in Iran lo scandalo ormai quasi dimenticato Iran-Contras, e se questo ha salvato i rapporti tra l'attuale governo nicaraguense e la Repubblica Iraniana, che nonostante questo scandalo attualmente sono ottime. Allora, volevo ricordare, Don Peppe, insomma, a tutti, a questo scandalo, all'affare Iran-Contra, io ho dedicato una diretta a marzo, agli inizi di marzo, quindi se cerchi nel canale, io qua non posso mettere il link perché altrimenti poi su YouTube non funziona benissimo, ma insomma si ritrova facilmente. E quindi siamo entrati nel dettaglio, adesso ovviamente lascio rispondere Davud, ma volevo anche ricordare una cosa, che in quello scandalo l'Iran non aveva un ruolo contro, volontariamente, volutamente contro contro i sandinisti, cioè contro la rivoluzione sandinista in Nicaragua. L'Iran ha bisogno di armi e gliele vendette l'America tramite Israele in un meccanismo abbastanza tortuoso che di fatto fu uno scandalo per gli Stati Uniti, non per l'Iran, perché gli Stati Uniti avevano messo una legge che proibiva la vendita di armi all'Iran e poi in realtà gliele vendevano per tutto un affare contorto. Non so oggi, Daoud, quanto se ne parla di questa storia?
Ma ormai è un qualcosa che è passato, diciamo, fa parte della storia per di più, però devo dire che della serie cose totalmente ignorate, che da credo una quindicina di anni l'Iran ha inaugurato una rete che si chiama Hispan TV, una rete 24 ore, una rete satellitare che è anche comunque seguita in paesi in lingua spagnola, e che si forma sempre più, cosa che magari non si sa, ma si forma sempre più anche un ramo, diciamo, spagnolo, comunque delle forze di Pastaran. Cioè, questo probabilmente poi quando accadrà qualcosa nei fatti, un po' se ne è parlato per il Venezuela, quando ricordiamo c'era quella crisi di benzina praticamente nel Venezuela e partirono queste petroliere giganti dall'Iran per portare, diciamo, la benzina al Venezuela, poi portarono comunque anche i pezzi di ricambio per le raffinerie, appunto, che dovevano produrre benzina perché il Venezuela sotto embargo non riusciva a recuperarli. Però c'è una presenza ormai considerevole, forte, dell'Iran anche in paesi, diciamo, dell'area di ispirazione bolivariana, se così possiamo dire, certo. Comunque il Venezuela, paesi di Cuba, chiaramente, paesi di quella regione, in cui l'Iran non è, la cosa è andata oltre un semplice, diciamo, solidarietà magari anti-americana, no, la cosa è arrivata a scambi economici, a aiuti, a qualcosa di pratico, quindi in qualche modo l'Iran rafforza la sua presenza anche nel continente americano. Un aspetto che ora volevo tra l'altro ricordare, che corrisponde, diciamo, a questa sorta, se così possiamo definirlo, di intervento, un qualcosa di scritto che noi praticamente domani faremo trovare ai nostri amici, ai nostri appassionati su Di Rus, magari vogliono un po' ripercorrere quello che abbiamo detto stasera. E la situazione odierna dell'Iran, a mio avviso, perché quello è fondamentale, dipende anche da una certa solidità economica, nel senso che di fatto, a mio avviso, l'Iran le sanzioni le ha sconfitte per sempre, cioè l'effetto delle sanzioni sull'economia iraniana è un effetto rallentatore, ma non scalfisce più nemmeno minimamente l'esistenza e la stabilità dell'economia iraniana. Nella prossima settimana, se anche Antonello è d'accordo, certo, parleremo di questo, anche perché questo è un qualcosa che influisce molto su quella che è comunque la stabilità del paese.
E questo sarà appunto un altro appuntamento in cui diamo già per venerdì prossimo, perché insomma a questo punto
io vorrà.
Aspettiamo, certo, come sempre, ma ci conferma anche un'altra cosa, cioè quello che tu stavi dicendo a proposito anche di una certa politica culturale, potremmo dire, no? Avviata di collaborazione tra Iran e paesi dell'America Latina, e di quanto siano importanti questi legami, queste politiche culturali, e sono importanti sia, diciamo, in senso positivo sia in senso negativo. Cioè una parte consistente anche delle sanzioni contro l'Iran sono sanzioni di carattere di comunicazione. Questa è la cosa che va capita, perché altrimenti non ne usciamo. Sanzionare l'Iran significa sempre, torniamo al discorso che io facevo all'inizio della diretta mentre aspettavamo Daoud, del fatto che dell'Iran bisogna parlarne sempre in un certo modo, cioè anche se ne parli bene, devi fare in modo che tu faccia un atto di fede al contrario, e cioè che premetta che però l'Iran ha intimamente qualcosa di sbagliato. Da qui l'uso del termine regime, che viene sempre usato quando si parla di Iran, mai usato quando si parla di Arabia Saudita, Giordania, Egitto, tanto per fare dei nomi. Ecco, questo è un caso. Poi, invece, in piccolo, a proposito della politica Iran e America Latina, politica culturale, forse uno di questi giorni farò, vi racconterò una storia che, diciamo, personale, che riguarda questo intreccio abbastanza curioso, però la racconterò soltanto diciamo, in una chiacchierata con gli amici che sono abbonati, perché quando in genere racconto un po' di cose in cui si toccano un po' di fatti, di questioni, preferisco farlo magari tra pochi intimi, tra persone. Comunque è un ricordo anche per abbonarvi se volete sostenere il canale, iscrivervi al sito, a questo canale, e attivare le notifiche se ancora non l'avete fatto, in più due appuntamenti. Allora, vi ricordo intanto la Summer School, quindi avete tempo fino al 18 per acquistarlo a 49 euro invece che a 59, e uno dei blocchi, proprio una delle lezioni sarà tutto sulle sanzioni, proprio nel termine di numeri, di effetti, eccetera, eccetera. Trovate tutti i link, li conoscete già, io li rimetto, ma c'è ancora tempo. Trovate tutte le informazioni. Quanto qui Andrea dice che canale interessante, abbonatevi, applausi, grazie mille. L'altro appuntamento invece di lunedì, e parleremo Iran, quale diaspora. Avremo come ospite una persona, una donna, una ricercatrice, tra l'altro poi ci racconterà lei anche tutta la sua storia. Secondo me è molto interessante, io la seguo da poco, ma pubblica dei contenuti veramente molto interessanti. È una ragazza di origine iraniana, italo-iraniana, che insomma dice la sua, e lo dice in modo anche molto netto, anche nei confronti dei suoi connazionali che vivono all'estero, e di una certa narrazione che questi connazionali spesso portano avanti contro il proprio paese. Ma al di là di questo parleremo di tante cose, quindi lunedì sera saremo di nuovo insieme. Io ringrazio veramente tantissimo Dawood, stasera ti sei superato veramente ancora una volta.
Grazie a voi.
E ti aspettiamo per venerdì prossimo, a questo punto lo fissiamo poi, insomma. Vi ricordo un'altra cosa, scusate, prima di chiudere e salutare Dawood, domani è la giornata internazionale della Kefia, cioè è una giornata internazionale di mobilitazione per la Palestina. In molte città italiane, a Roma anche, c'è una manifestazione alle 17, si parte da Piazza Vittorio e si arriverà a Piazzale Aldo Moro davanti all'università. Per favore, chi c'è, chi può, veramente intervenga. Dobbiamo essere in tanti, dobbiamo continuare a parlare di Palestina, abbiamo parlato anche noi all'inizio di questa diretta e lo faremo ancora. Grazie innanzitutto a Dawood per essere stato con noi questa sera.
Che Dio vi protegga e buonasera.
Buonasera a tutti.